Ma ho letto che ognuno a Hanukkah, quando accende la menorah, deve considerare se stesso come se fosse il Kohen Gadol nel Bet HaMikdash che accende questa luce. In realtà la luce di Hanukkah è molto più forte della luce del Bet HaMikdash. È per quello che abbiamo ancora qualche secondo di soddisfazione che diamo a Kadosh Baruch Hu, che nel buio più buio portiamo la luce, perché la luce di Hanukkah è una luce che cosa facciamo? Facciamo lezione di Hanukkah stasera? Nessuno. Stavo pensando se iniziare su Hanukkah oppure nessuno con una menorah vicino. Io purtroppo non sono a casa mia, quindi io
Non so se si vede.
adesso si vede. Chazak Baruch. Si vede una lucina, poi è rimasto il shamash o è.
Mi avvicino.
Questa è la mia, si vede?
Sì, si vede.
Si vede. Stiamo scaldando e illuminando la lezione di stasera con le menorot.
Bene. La mia è quasi finita, è di là in soggiorno.
Baruch Hashem. Fisicamente stiamo portando luce e spiritualmente stiamo combattendo contro tutte le forze negative, le forze che si chiamano il buio. Sapete cosa vi dico? Siccome stasera è una sera molto importante, la quinta sera di Hanukkah, io dovrei avere sul computer la storia della quinta sera di Hanukkah. Vabbè, la cerco dopo. Prima vi dico una cosa su Hanukkah che ho letto stamattina, mi è piaciuto molto. Ok. Forse ne avete già sentito parlare. È una domanda che tutti gli anni è importante chiarire. Perché è una domanda antichissima, però si chiama la domanda del Bet Yosef, perché il Bet Yosef l'ha scritta nel Shulchan Aruch, quindi ha cambiato nome come la domanda del Bet Yosef. Bet Yosef fa una domanda molto semplice. Noi festeggiamo 8 giorni di Hanukkah e accendiamo 8 sere. Per quale motivo? Per ricordare il miracolo dell'olio che è durato per 8 giorni. Ok? Infatti, noi quando accendiamo la Hanukkah non facciamo riferimento alla guerra che ha preceduto, perché la guerra è una storia a sé. In realtà, il vero miracolo era la guerra, che è durata 5 anni. Erano in 13 contro un esercito che era l'esercito più potente di quell'era. In 13. E quindi, siccome dovevano ingegnarsi, facevano dei piccoli attacchi in modo da confonderli, e chiaramente loro pregavano ad Hashem prima di ogni attacco, sapevano di essere. Era una famiglia soltanto, abitavano a Modin. Bene, per chi non sa la storia di Hanukkah, credo che anche in italiano si possa trovare. Il grande, grande vero miracolo era la guerra che è stata vinta da questa famiglia contro un esercito incredibile. Però noi quando accendiamo la Hanukkah non facciamo assolutamente riferimento al miracolo della guerra, facciamo soltanto riferimento al miracolo dell'olio che è rimasto acceso per 8 giorni. In realtà, quando diciamo nella Birkat Hamazon e nella Tefillah Al HaNissim, noi lodiamo Hashem per i miracoli della guerra e non facciamo riferimento all'olio. Quindi la menorah è per il miracolo dell'olio e durante la Tefillah, nella Birkat Hamazon e nella Tefillah 3 volte al giorno, diciamo Al HaNissim per ringraziare per il miracolo. Quindi abbiamo coperto tutto. La domanda di cui vi parlavo è che quando loro sono arrivati nel Bet HaMikdash e hanno acceso la menorah, avevano olio a sufficiente per accendere la menorah per un giorno. D'accordo? Un olio che doveva bastare per un giorno è bastato per 8 giorni. Quindi il miracolo, quanti giorni era?
Sette.
Sette.
Quindi dovremmo festeggiare 7 giorni di Hanukkah. Non ci avete mai pensato? È una domanda interessantissima. Perché per il primo giorno c'era l'olio. E siccome per il primo giorno c'era l'olio, il primo giorno non era un miracolo. Ok, allora c'è chi ha risposto che dato che hanno visto che bastava soltanto per un giorno e a loro serviva per 8 giorni perché avevano già previsto che prima di 8 giorni non potevano trovare dell'olio puro, perché? Perché dovevano fare 7 giorni di purificazione e un giorno per preparare l'olio. Questa è un'opinione, l'altra opinione dice no, l'olio arrivava da lontano per andare a prenderlo e riportarlo, servivano 8 giorni. Quindi c'è chi dice che hanno messo pochissimo olio, hanno diviso quella boccetta per 8 giorni, quindi ogni giorno hanno messo pochissimo olio. Questa risposta non è stata accettata da moltissimi saggi delle generazioni perché non hai la possibilità alachica di riempire la menorah con poco olio, la devi riempire completamente. Quindi loro dovevano riempire la menorah completamente il primo giorno. Quindi il miracolo che cos'era? Il miracolo era, vediamo che cosa dicono qui. Ok, che il miracolo era che l'olio non si è consumato. Su questa risposta c'è un problema, perché? Perché secondo la Halakha tu non puoi accendere la menorah con dell'olio che è stato, diciamo, prodotto da un miracolo. E questo era un olio miracoloso. Praticamente, non so se conoscete questo argomento. Nel bene e nel male, l'uomo, se studia degli argomenti che sono, relativi alla magia, nel bene e nel male, può fare tante belle cose, oppure tante brutte cose. Le mitzvot non si possono fare con i miracoli. Vi faccio un esempio. Settimana scorsa abbiamo festeggiato l'autore del Tanya. L'autore del Tanya è stato in prigione per 53 giorni. La prigione era in un isolotto in mezzo a un fiume molto grande, a Pietroburgo. Quando doveva andare a processo, una barchetta lo portava sulla terraferma. Quando in una delle udienze lui è tornato, era già sera, era già buio, e lui ha visto la luna e voleva fare la benedizione della luna. Quindi ha chiesto a chi remava di fermarsi per poter fare la benedizione della luna. E lui le ha detto: tu sei un prigioniero, tu non dai ordini, tu ricevi ordini. E quindi non dirmi quello che devo fare. L'autore del Tanya ha detto: se io voglio fermare la barca, la posso fermare. Chi remava non aveva capito chi aveva con sé nella barca. Quindi che cosa è successo? Che lui remava, 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 remava e rimaneva sempre nello stesso posto. E a un certo punto gli dice: vedi che se io voglio la barca non si muove, quindi ti chiedo di fermarti in modo che io possa fare la berakhah sulla luna. Allora questo signore ha capito che aveva a che fare con un uomo santo e gli ha detto: ok, cosa mi dai in cambio? Ha detto: cosa vuoi? Dice: ricchezza. Dice: va bene, ti benedico che avrai tanta ricchezza. Dice: no, me lo devi scrivere su un foglio. Lo devo avere una prova chiara che tu mi hai benedetto per diventare ricco e quindi deve succedere. Ok, gli ha scritto su un foglietto questa benedizione e ha fermato la barca. Ora, e ha fatto la berakhah sulla luna. Ora, la domanda è perché se lui poteva fermare la barca di suo, perché doveva chiedere e supplicare questo signorino qua che remava la barca e dargli una benedizione e garantirgli che diventerà ricco e firmargli un documento. Tu puoi fermare la barca, ferma la barca e fai la benedizione. La risposta è molto semplice, che con i miracoli non si fanno le mitzvot. Quindi, anche con l'olio miracolato, perché l'olio stamattina siamo arrivati dopo che abbiamo ieri acceso questa boccetta che bastava per un giorno, siamo arrivati e la menorah aveva tutto l'olio che serviva per accenderla di nuovo. Quindi non è un olio normale, è un olio miracolato. Con l'olio di miracoli non si può fare una mitzvah. Quindi non puoi dirmi che hanno messo l'olio nella menorah e l'olio è rimasto tutto intero e il giorno dopo hanno acceso di nuovo. Allora qui, su questa domanda ci sono tantissime risposte, ma ogni risposta ha un problema. Quindi viene il Rebbe finalmente e ci cambia completamente il modo di vedere questo miracolo. Il Rebbe dice, vi ricordate quando Moshe Rabbeinu ha avuto questa occasione di parlare con Hashem per la prima volta? Dov'era? Era con il suo gregge, sono arrivati fino al Monte Sinai. A quel punto ha visto un roveto che ardeva. Ma il roveto non bruciava, vi ricordate? E Moshe Rabbeinu dice: che cosa interessante, mi avvicino per vedere questa cosa non naturale, che il roveto rimane integro. E quando si avvicina, Kadosh Baruch Hu si rivela e dice: togli le scarpe, non avvicinarti troppo perché il posto dove stai è sacro e io sono il Dio di Avram, di Isacco e di Giacobbe. Il Rebbe dice che la menorah del Bet HaMikdash durante gli 8 giorni che noi ricordiamo e festeggiamo come i giorni di Hanukkah ha subito lo stesso miracolo. Praticamente a Kadosh Baruch Hu diciamo, materializzato nel fuoco, lui scendeva e accendeva e illuminava la menorah. Però il roveto non bruciava. Quindi quella boccetta d'olio che è durata 8 giorni non era miracolosa. Non era olio miracolato. Perché? Perché non ha avuto bisogno di consumarsi, perché non era un fuoco fisico che ha bisogno di olio combustibile per poter rimanere acceso, era il fuoco che era miracoloso, era il fuoco che era la presenza di Hashem e quindi questo fuoco qua ha fatto sì che l'olio rimanesse tutti gli 8 giorni. Bellissima questa risposta. Però c'è qualcosa che bisogna aggiungere che per poter dare risposta a tutti, per poter, diciamo, rinforzare tutte le risposte, si dice che comunque anche quelli che sostengono che in realtà sono 7 giorni, giorni del miracolo, ma noi abbiamo un giorno in più per ringraziare del miracolo che comunque è durato 7 giorni. Quindi facciamo un giorno in più per il miracolo che HaKadosh Baruch Hu ha voluto regalarci, per aver fatto per averci regalato la possibilità di accendere la menorah anche se si trovavano in una situazione che non avevano olio. Bene. Spero che avete mangiato i bomboloni o in tutte le lingue come le chiamate voi, nella lingua, diciamo, degli ebrei sefarditi, nella lingua antica si chiamavano Sfinge. Non è una cosa recente perché l'ho letto addirittura dal papà del Rambam che dice che bisogna fare molta attenzione a Hanukkah di consumare del cibo. Fa niente, la dieta si fa dopo. A Hanukkah bisogna consumare del cibo che è stato fritto per ricordarci il miracolo dell'olio, Hanukkah. E secondo il papà della Rambam, questa cosa porta Parnassà. Dovete sapere che Hanukkah è una festività che non è una festività a sé, ma è il completamento del mese di Tishrei. Quindi quello che noi riusciamo, non siamo riusciti ad ottenere a Rosh Hashanah e a Kippur, lo possiamo ottenere a Hanukkah e specialmente l'ottavo giorno di Hanukkah. I cabalisti ci rivelano questo segreto che l'ottavo giorno di Hanukkah è un giorno che ha una elevatezza spirituale di cui dobbiamo approfittare. Perché possiamo chiedere in questo giorno a Kadosh Baruch Hu qualsiasi cosa ed è un giorno che è propizio per ricevere quello che noi chiediamo da Kadosh Baruch Hu. Quindi prepariamoci anche per l'ottavo giorno di Hanukkah, che si chiama Zot Hanukkah, e si sale al Sefer, c'è una chiamata molto lunga in questo giorno, molto molto particolare. Però dato che ho trovato la storia che volevo raccontarvi della quinta sera, stasera è la quinta sera di Hanukkah. È una storia che potrebbe durare fino alla fine della lezione. Praticamente vi racconto un film. No, non è stato fatto un film da questa storia, però è una storia che vale veramente la pena di ascoltare, di conoscere, perché oltre al fatto che ci spiega un pochino che cos'è questa sera di Hanukkah, la quinta sera di Hanukkah, perché è così importante, ci racconta una storia molto molto bella che è una storia che è durata, credo, 60 anni, quindi dal 1929 al 1970 o 79-89. Adesso ve la leggo così vi do anche i dettagli più precisi di questa storia. Spero che avrete piacere di ascoltare, così almeno ci rinforziamo con le nostre conoscenze anche nell'idea di Hanukkah, nell'idea della quinta sera di Hanukkah e parleremo di Tzadikim. Allora, chi è il protagonista di questa storia? Si chiama Chaim Greenwald. Era un rabbino che a un certo punto della sua vita era a New York ed è venuto a mancare anche a New York, ma la sua storia inizia quando lui aveva 8 anni in Polonia. Praticamente era una famiglia che abitavano nella città di Lodz, si dice così, Lodz in Polonia. Lui a 8 anni rimase orfano di suo padre. Quindi sua mamma, che aveva 7 figli, doveva provvedere da sola e voleva la migliore educazione ebraica, quindi ha mandato questo Chaim, che era il suo figlio primogenito, a studiare da suo cugino, che era un grandissimo, grandissimo Chacham. Un grande tzaddik, si chiamava Rabbi Menachem Zemba, si chiamava colui, così. E quindi lui l'ha preso con sé nella sua yeshiva, si è preso cura di lui, ha dedicato molto tempo per questo orfano, che era anche figlio di sua cugina, e quindi l'ha istruito, l'ha formato, si è occupato personalmente di questo ragazzo. Ora, questa è la storia di quando lui era bambino. Cosa succede nel dicembre del 1929? Succede che questo no, scusate, Chaim è il figlio del protagonista che si chiama Avram Zvi. Adesso vi confonderete un pochino con i nomi, ma vedrete che poi tutto torna. Quindi dimentichiamo Chaim, che è il figlio, partiamo dal padre che a 8 anni era rimasto orfano, si chiamava Avram Zvi. Quindi all'età di 17 anni, nella capitale della Polonia, era Varsavia fino ad oggi, sì, c'era questo grandissimo matrimonio, si chiamavano le grandi nozze tra il Rebbe e la figlia del Rebbe precedente. Quindi tra colui che era in quel momento il Rebbe e sposava la figlia con colui che sarebbe diventato poi il suo successore. Era un matrimonio molto particolare. Io ho un libro a casa che descrive nei minimi dettagli ogni momento di quel matrimonio. È stata una cosa molto emozionante. La gente era felicissima in tutta la città, anche quelli che non erano potuti essere personalmente invitati nella sala poi della cerimonia, soltanto alla Chuppah. Alla Chuppah c'erano migliaia e migliaia di persone. Chiaramente poi nella cerimonia, nella cena, ha potuto partecipare soltanto l'elite dei rabbini della Polonia, e quindi Si raccontava che il Rebbe quel giorno aveva 27 anni, ma aveva un viso che lasciava il segno a tutti quelli che hanno potuto vederlo con i propri occhi. Quello che succede è che lui ha potuto partecipare al matrimonio perché faceva l'accompagnatore a questo grande tzaddik, Rabbi Menachem Zemba, ma questa cosa non finisce qui perché il giorno dopo il Rebbe era in hotel, questo Rav dice a questo Avram Tzvi, dice vieni con me, vuole andare a parlare con questo sposo perché mi ha lasciato ieri un'impressione incredibile e quindi l'ha accompagnato chiaramente molto volentieri. Lui dice, avevo 17 anni, parlavano di cose talmente profonde di Torah, io non ero in grado di capire neanche di che cosa trattavano, perché, come ha detto lui, volavano pagine del Talmud, volavano tutti i libri ebraici, dal più conosciuto al meno conosciuto, in una discussione così accesa. Prima di lasciare l'hotel, il giovane sposo, il giovane futuro Rebbe, si rivolge a questo Avram Tzvi, ascoltate bene che cosa gli dice. E gli dice così, perché Rebbe si era sposato il 14 di Kislev, però quindi una settimana prima di Hanukkah, però gli dice così. Tra pochi giorni è Hanukkah. Sai perché nelle piccole sinagoghe chassidiche il quinto lume di Hanukkah viene celebrato con più vigore, con più serietà, però questo giovane ragazzo non era in grado di rispondere a questa domanda e neanche il grande Rabbi Menachem Zemba, neanche questo grande tzaddik non conosceva il motivo di questa cosa. E Rebbe dice questa frase: il quinto lume di Hanukkah è simbolo del buio più profondo, in quanto è l'unico giorno di Hanukkah che non può mai coincidere con Shabbat. Quindi, se voi prendete il calendario, troverete che la prima sera, la seconda, la terza, la quarta possono cadere di Shabbat, anche la sesta, la settima e l'ottava, ma la quinta mai. Non potrà mai cadere di Shabbat. Quindi, Rebbe dice a questo giovane ragazzo: con i lumi di Hanukkah, però, è possibile illuminare anche gli spazi occupati dalle tenebre più fitte. E per questo motivo la forza di Hanukkah si manifesta proprio con il quinto lume, simbolo dell'oscurità. Quindi Rebbe le dice: l'idea di Hanukkah è quella di illuminare il buio, però ogni sera di Hanukkah può essere aiutata da Shabbat, e Shabbat stesso è un'idea di luce, è un'idea, infatti anche a Shabbat accendiamo le candele, e Shabbat porta la luce per tutta la settimana, porta la benedizione di tutta la settimana. Il quinto giorno di Hanukkah, il quinto lume, quindi la quinta sera di Hanukkah, rappresenta quello che veramente è Hanukkah, che Hanukkah viene ad illuminare e a portare luce e a irradiare anche gli spazi o che sono occupati dalle tenebre più fitte. Questo è Hanukkah e questo succede la quinta sera di Hanukkah. Ora Rebbe gli dice una frase, questa frase ve la dovete ricordare perché ce la ritroveremo anche più avanti. E Rebbe dice così: questo è il compito di ogni ebreo ovunque si trovi, o a Varsavia o a Londra, di illuminare anche i luoghi più cupi. Questa frase qua. Bene, questo giovane Avram Tzvi dice che non poteva ricordare purtroppo quello che aveva sentito tra questi due geni della Torah, e si ricorda però che il suo maestro e anche cugino di sua madre è rimasto per giorni e giorni sotto l'effetto di questo colloquio che ha avuto con il giovane Rebbe e continuava a ripetere, continuava a ricordare questo momento qua. Devo avere nel computer la foto del Rebbe con suo suocero. Eccola, vediamo se riesco a farvi la condivisione, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Qui Rebbe aveva già una trentina di anni, vediamo se riesco a fare la condivisione, un attimo solo. Ok. dovreste vedere la foto del Rebbe col suo suocero. Questo era il Rebbe precedente, che ha sposato la seconda figlia con il Rebbe. Dalla fotografia sembra non molto dopo il matrimonio. Bene, così avete anche un'idea di che cosa stiamo parlando. Quello che succede è che purtroppo questo giovane Avram Tzvi si sposa, però abbiamo parlato del 1929. 10 anni dopo scoppia la guerra e lui ha subito tutti gli orrori della Shoah. Prima nel ghetto di Varsavia, poi nel campo di sterminio. Aveva una moglie con 5 figli che sono stati massacrati davanti ai suoi occhi. Lui stesso è sopravvissuto alla guerra, era vivo nel corpo ma morto nell'anima. E quindi per 2 anni, come è successo con tante persone, ha vagato tra un campo profughi e l'altro, tentando disperatamente di sapere, di scoprire se qualcuno dei suoi parenti, anche lontani, fosse rimasto in vita. Io personalmente a Milano ho conosciuto un signore, si chiamava Aaron Tenenbaum, che ha vissuto gli orrori della Shoah e quando è uscito dai campi di sterminio ha cercato un parente e purtroppo 400 parenti intorno a lui, il cerchio intorno a lui, non c'era più nessuno, non ha più trovato nessuno. Ha vissuto quasi 100 anni, gli ultimi anni a Gerusalemme, era una persona incredibile. Quello che lui ha vissuto, ha fatto tutti i campi di sterminio perché era giovane, alto e forte, e quindi avevano bisogno di forza lavoro e quindi si è salvato così. Ma quello che lui ha visto era troppo per gli esseri umani. Io avevo questa occasione di pregare in via Cellini a Milano, vicino a lui. Mi ricordo quando metteva i tefilin, si vedeva il numero sul braccio. E qui stavamo parlando di una persona, questo Avram Tzvi, che purtroppo ha vissuto la stessa cosa, rimasto solo, morto nell'anima. A un certo punto ha dovuto rassegnarsi alla cruda realtà che ha perso tutti i fratelli, tutte le sue sorelle nel massacro dei nazisti, e nel 1948 è riuscito a trasferirsi negli Stati Uniti, nella città di Filadelfia, dove viveva un suo zio, che non aveva mai conosciuto di persona. Però gli ha organizzato il viaggio, ha scoperto che lui è rimasto vivo, e l'ha accolto calorosamente, quello che poteva a dargli, quello che poteva fare per lui per alleviargli un attimino tutte le pene che ha sofferto durante queste esperienze terribili, di questa domanda a cui non abbiamo risposta. E quindi lui è riuscito, questo zio però, a parlargli, è riuscito a ricreargli la volontà di rifarsi una vita e gli ha anche organizzato un incontro con una ragazza e si è risposato. E quindi chi racconta tutta questa storia è il figlio di questo matrimonio. Anche lei era reduce della Shoah e quindi si sono sposati. Lei con una sorella sono riusciti a scappare verso metà della guerra, sono arrivati in Canada, una storia molto lunga, ma non è importante in questo momento. La cosa interessante è che nel 1949, quindi dal 29, siamo arrivati già al 49. Nel 1949, perché vi dico queste date? Perché è importante ricordare. 1949, il Rebbe precedente era ancora vivo, e sono riusciti a convincere questo giovane Avram Tzvi di andare dal Rebbe precedente. Lui l'aveva già visto al matrimonio 20 anni prima a Varsavia, poi dopo si sono trasferiti tutti in America e quindi il Rebbe precedente era in America e quindi prima del matrimonio c'era questa tradizione di andare a prendere una berakha dal Rebbe. E quindi quando lui è arrivato dal Rebbe precedente, è rimasto impressionato da questo invecchiamento che aveva subito il Rebbe sul viso, da come l'aveva visto 20 anni prima durante il matrimonio. Sapete che era precedente anche lui, ha perso una figlia, ha perso un genero nei campi di sterminio e tantissimi dei suoi Hasidim, quindi sono stati anni che hanno segnato molto molto forte anche il Rebbe stesso, il Rebbe precedente. E quindi si è avvicinato a lui e gli ha detto: io sono un superstite della Shoah. E quando il Rebbe precedente l'ha visto, il Rebbe precedente negli ultimi mesi della sua vita non parlava molto chiaramente. Ha iniziato a piangere e lui raccontava che aveva fiumi di lacrime che scendevano dai suoi occhi. Il Rebbe gli ha dato una berakhah, gli ha augurato una vita lunga e felice. E prima di congedarsi, questo giovane sposo ha detto al Rebbe, non era più tanto giovane, ha detto al Rebbe che lui ha avuto occasione di partecipare al matrimonio di sua figlia con il suo genero. E quindi il Rebbe precedente gli dice: allora, dato che hai avuto questo merito, allora vai anche a salutarlo, digli da parte mia che devi andare a salutarlo, perché si trovavano nello stesso edificio. E quindi sono scesi nello studio del futuro Rebbe di Lubavitch, hanno bussato alla porta e sono entrati con la giusta scusa, che sono stati mandati dallo suocero. E il Rebbe l'ha riconosciuto immediatamente e gli ha chiesto se poteva descrivergli gli ultimi giorni di vita del grande tzaddik Rabbi Menachem Zemba, che avevano sentito che era stato ucciso nel ghetto di Varsavia, purtroppo. Allora, dopo che gli ha raccontato tutto questo, il Rebbe gli dice: dato che mio suocero vi ha chiesto di venire da me, io ho il dovere di pronunciare qualche parola di Torah. E siccome siamo nel mese di Kislev, alle porte di Hanukkah, il Rebbe dice: mi fermo sulla nota usanza di Hasidim, i discepoli del Baal Shem Tov, di festeggiare con più enfasi il quinto lume di Hanukkah. Il motivo è che il quinto lume non può mai coincidere con Shabbat, e quindi regna il buio più intenso nel quinto lume di Hanukkah. E qui scopriamo la forza delle candele di Hanukkah, che si illumina, che può illuminare anche le tenebre più profonde. E questo è il compito di ogni ebreo, dove si trova, a New York o a Londra, di diffondere la luce anche negli angoli più bui. Adesso voi dite: wow, si è ricordato di lui. Ma non è una cosa normale, sono passati 20 anni, il Rebbe avrà visto tante persone, ma i tzadikim hanno questa forza che non dimenticano niente. Però il giovane ragazzo che aveva dimenticato completamente, chiaramente sono passati 20 anni dopo quello che ha vissuto, aveva dimenticato chiaramente, ma in quel momento gli è tornato tutto quello che gli ha detto 20 anni prima. Il Rebbe ha detto parola per parola quello che mi ha detto 20 anni prima, però 20 anni prima aveva detto Varsavia o Londra, adesso dice New York e Londra, non aveva capito assolutamente. Qualche settimana dopo, era il gennaio del 1950, il Rebbe precedente viene a mancare, quindi il Rebbe Menachem Mendel Schneerson prende la guida del movimento Chabad e succede a suo suocero. Un attimino che... Avevo una volta una raccolta di foto, questa l'ho vista anche recentemente. Eccola qua. Questa è, dicono sia l'ultima foto della Rebbe precedente. Seduto vicino alle candele di Hanukkah. Quindi stiamo parlando del dicembre del 1949. Il Rebbe precedente era già molto... In realtà aveva 69 anni in questa fotografia. Però a vederlo uno dice che ne aveva 90, perché si vedeva proprio tutta la sofferenza del popolo ebraico sul suo viso. Era il Rebbe che ha dovuto accettare questo decreto divino della Shoah, e nonostante tutte le sue preghiere, nonostante tutto, ha perso centinaia di conoscenti, forse migliaia di conoscenti, tra cui parenti stretti, e quindi sul viso si vede tutto questo. Questa è dicono, l'ultima foto del Rebbe precedente a Hanukkah del 1941. Torniamo a questo insegnamento. Dopo il matrimonio, il protagonista della storia, Avram Tzvi, è diventato un rabbino, anche un maestro in una comunità a New York. E poi da lì sono andati a Toronto. In quel periodo, purtroppo, c'erano delle divergenze molto molto forti tra gruppi di Hasidim. Oggi, Baruch Hashem, questa è una cosa che appartiene al passato, però ai tempi c'era molto nervosismo. Perché? Perché le scuole erano molto diverse e le interpretazioni erano molto diverse e quindi c'era molta critica. Quindi questo personaggio si è avvicinato molto a questa comunità che sono i Hasidim di Satmer. E quindi le sue idee sono diventate un po' così, e loro avevano molto contro Chabad, ma lui è rimasto sempre fedele perché aveva visto questi personaggi, quindi non poteva assolutamente ascoltare le loro parole. Ora dobbiamo fare un salto di 20 anni più avanti. Andiamo nel 1969, quindi 40 anni dall'incontro al matrimonio, dove il figlio, che si chiama Chaim, viene a sposarsi. E quindi prima del matrimonio suo padre Avram Tzvi dice: guarda, io prima del mio matrimonio sono andato a prendere la brachà del Rebbe di Lubavitch. Adesso che ti sposi, loro abitano a Toronto, adesso che te ti devi sposare, ci tengo tantissimo portarti a prendere la brachà. E lui dice: ok, non è un problema, ma il problema era che non si riusciva più nel 1969 ad andare dal Rebbe così con facilità, a bussare la porta e entrare, perché c'erano migliaia e migliaia di persone che chiedevano di entrare in udienza privata. E quindi hanno aperto delle lunghe trattative col segretario del Rebbe, e non poteva aspettare mesi perché voleva sposarsi, voleva barakah prima del matrimonio. Allora il segretario ha detto: ok, vi faccio entrare, ma non potete rimanere più del tempo di una berachà. Quindi voi entrate, dovete dire: noi ci siamo qui perché mio figlio si sposa, voglio una berachà. Ma il Rebbe dà la berachà e uscite fuori. C'è troppa gente che aspetta e quindi non posso farvi entrare con il vostro tempo a disposizione. Cosa succede? Che non aveva scelta, ok, hanno acconsentito, hanno preso l'aereo, sono arrivati da Toronto a New York. E hanno aspettato praticamente tutta la notte. Era quasi mattino quando sono entrato. Il figlio Chaim è la prima volta che incontrava il Rebbe in viso, e lui racconta che la luminosità del volto del Rebbe, come tutti noi che abbiamo potuto vederlo personalmente, possiamo soltanto rinforzare questa idea, questa verità, che vedere il Rebbe era un viso che non si può descrivere. Aveva degli occhi che penetravano, aveva una luce sulla pelle proprio, una cosa che non ho più rivisto. E quindi quando il Rebbe diventa Rebbe non si parla più con lui, si lascia un bigliettino sul tavolo, il Rebbe lo prende, legge le richieste e il Rebbe inizia a parlare. Quindi il padre consegna al Rebbe questo bigliettino, in quale ha scritto il nome dello sposo, il nome della sposa, una barakah per il matrimonio. Il Rebbe prende il biglietto, guarda con un sorriso molto molto largo il papà Avram Tzvi e gli dice: dopo 20 anni è veramente arrivato il momento di rivederci, soprattutto se teniamo conto del fatto che è mio suocero che vi ha mandato da me. Qui vediamo quello che vi ho detto prima: i tzaddikim non dimenticano niente. È una cosa che abbiamo visto tantissime volte, gente che non ha visto il Rebbe per 40 anni, il Rebbe parlava a loro come se avessero appena finito una discussione. Quindi il Rebbe riprendeva il discorso di 40 anni fa. Addirittura una volta uno ha raccontato che 60 anni fa aveva visto il Rebbe da giovane, avevano discusso di una pagina del Talmud E quando si sono rincontrati 60 anni dopo, Rebel ha detto: mi è venuta un'idea su quella cosa che abbiamo parlato 60 anni dopo. Quel signore anziano non si ricordava mica di che cosa. Si ricordava che si sono incontrati in Russia da qualche parte, ma non di più. I tzaddikim non dimenticano niente. Quindi gli dice: è arrivato il momento di rivederci, specialmente se teniamo conto che è il mio suocero che vi ha mandato da me. Questo signore Avramzi è rimasto pietrificato. Non riusciva più a parlare e quindi è già passato il tempo, quindi il segretario inizia a bussare alla porta per dirgli uscite, ma Rebbe con un gesto così e dice loro non tenete conto del segretario. E Rebbe apre il biglietto, legge velocemente, ha iniziato a dare tantissime berachot e Rebbe poi dice al padre, così come lei ha partecipato al mio matrimonio, così Hashem darà a lei serenità, forza per poter gioire al matrimonio di suo nipote. Quindi non di questo figlio, ma addirittura del nipote. Una brachà bellissima di un signore che ha già una certa età, ha passato la Shoah, ricevere una brachà così, quindi ha iniziato a piangere il padre, non riusciva a tenere le sue emozioni. Chiaramente era una barakah che non si aspettava. E qui a un certo punto il padre Avram Tzvi, che abitava a Toronto e si è avvicinato alla comunità di Satmer, dice: Rebbe, ho bisogno di un minuto perché c'è una domanda che mi assilla. Anche se ho promesso al segretario di essere molto breve, e Rebbe gli ha detto: non ti preoccupare, mio suocero vi ha mandato da me, io sono in dovere di rispondere a tutte le domande. Di nuovo il segretario bussa alla porta e gli dice di uscire, e Rebbe dice: non fateci caso. Questo protagonista della storia, Avram Tzvi, dice: ormai vivo da tanti anni in compagnia di tante persone che criticano sempre di più il pensiero e i fondamenti della Hasidut di Chabad, del Rebbe di Chabad. Io mi rifiuto di accettare le loro idee, ma sono voci troppo forti e sono riuscito a farsi strada nella mia mente. E quindi anch'io provo una certa perplessità riguardo al fatto che i Chabad sono spesso in stretto contatto con la gente che non osserva Torah e Mitzvot, con la gente lontanissima da Torah e Mitzvot. E loro hanno dei versetti del Teilim che dicono che David HaMelech dice a Hashem: odio coloro che ti odiano. Abbiamo studiato questo versetto nel capitolo 32, come il Tanya spiega questa cosa. E quindi lui chiede: come si spiega che i Chabad fanno sempre buon viso anche a coloro che combattono contro Hashem e contro la sua Torah? Dovete sapere che è proprio così, c'è gente che insulta Hashem, c'è gente che insulta la Torah e noi abbiamo avuto questa educazione di sempre avvicinarsi a loro con un sorriso, perché bisogna guardare oltre quello che loro pensano. Quello che loro pensano è motivato da una sofferenza, è motivato da una cattiva educazione, ma c'è molto oltre. C'è la luce di Hanukkah, c'è il lume della loro anima che splende esattamente come splende dal più grande dei rabbini. E la neshama di uno e la neshama dell'altro sono esattamente uguali. Quindi non dobbiamo mai ascoltare quello che dicono, quello che pensano, l'educazione che hanno avuto fa sì che loro non osservano Torah Mitzvot. Bisogna sempre guardare oltre. Non guardare il corpo, non ascoltare la sua bocca. Sai chi hai di fronte a te? Hai un'anima divina che è scesa dai livelli più alti, che Hashem vuole che viva in questo mondo, questa vita che sta facendo. E lui si è scusato per questa domanda, ha detto: non è mia intenzione né provocare né decidere niente, ma di capire meglio come mai il Rebbe insegna ai suoi Hasidim che questo deve essere l'atteggiamento. Allora Rebbe risponde in modo molto severo, dice: cosa farebbe quel fanatico del suo vicino di casa se sua figlia abbandonasse la retta via? Cercherebbe di ricondurla alla Torah e alla Mitzvot, oppure dice: Hashem, odierò chi ti odia, e che è vietato frequentare i malvagi. Si allontanerebbe da lei o le andrebbe incontro? Quello stesso fanatico sosterrebbe chiaramente che, trattandosi della propria figlia, la questione è diversa, perché Perché il Pasuk dice che una persona non può rimanere indifferente, umibsarcha al titallem, credo. Non rimanere indifferente dalla carne della tua carne. Certo, devi aiutare i tuoi prossimi parenti, specialmente se stiamo parlando dei propri figli. E quindi Rebbe diventa severo sul viso, chiude gli occhi e dà un colpo al tavolo e dice: ogni ebreo è caro ad Hashem come fosse il suo unico figlio. E fa riferimento a suo suocero e dice: per il Rebbe Rayatz, ogni ebreo è un parente prossimo, al quale non si può rimanere insensibili. A un certo punto Rebbe di nuovo guarda il viso di questa persona con un amore penetrante e dice: è tradizione congedarsi con un buon auspicio. E ripete per la terza volta. E io ve lo ripeto. Come è noto fra tutti i Hasidim, è diffusa l'usanza di segnare con molta allegria l'accensione del quinto lume di Hanukkah. Tra parentesi, dovete sapere che c'è anche la tradizione di dare i soldi ai figli a Hanukkah. Noi ci siamo un po' confusi perché sono tanti anni che abitiamo in mezzo alle nazioni. E si è iniziato a parlare dei regali di Hanukkah. No, 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 Hanukkah non ci sono regali, Hanukkah si danno i soldi. E i miei figli questa sera erano lì che li prudevano le mani perché sapevano che il quinto lume di Hanukkah arriva a bella mancetta e quindi infatti non sono a casa, sono subito corsi a trovare il modo migliore per spenderli in realtà. Il Rebbe dice che si danno anche ai figli grandi, anche a quelli sposati, anche alle nuore, ai generi. È una cosa molto molto importante quella di dare a Hanukkah ai figli, si chiama soldi di Hanukkah, in Yiddish Hanukkah Geld. Se c'era qua David Yosef avrebbe potuto confermare che si dice così, Hanukkah Geld. E Rebbe dice: perché questa usanza di essere allegri all'accensione del quinto lume di Hanukkah? Perché non può mai coincidere con Shabbat e quindi è il simbolo del buio più intenso. E con la forza della quinta candela di Hanukkah è possibile illuminare anche le tenebre, il buio più buio che c'è. E Rebbe continua e dice: questo è il dovere di ogni ebreo, illuminare anche i luoghi più bui, dovunque ci si trovi, a Toronto o a Londra, perché ogni ebreo è parte di Hashem, figlio unico di Hashem, accendendo la sua anima con un lume di Kedushah, anche l'ebreo più lontano che è immerso nell'oscurità più totale si risveglia grazie al quinto lume di Hanukkah. Quando questo Avram Tzvi sente per la terza volta esattamente le stesse parole che ha sentito nel 1929 a Varsavia e ha sentito poi nel 1949 prima del suo matrimonio e di nuovo nel 69 prima del matrimonio di suo figlio, era sconvolto, era emozionatissimo, non riusciva neanche a sentire le brachot con le quali Rebbe ha chiuso l'udienza e a un certo punto quando si è trovato fuori dalla stanza ha chiesto a suo figlio: ma quando è che siamo usciti dalla stanza? Era talmente preso dall'emozione che non si ricordava più quello che era successo dopo. E tutto il viaggio di ritorno continuava a dire, in Yiddish si dice pil ei ploim, vuol dire incredibile, 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 che non è in Yiddish, è in ebraico. Adesso andiamo 10 anni dopo, nel 1979. 10 anni dopo il matrimonio di suo figlio, primogenito, si sposa anche il figlio più piccolo a Londra. Abbiamo già sentito la città di Londra 3 volte in questa storia. Adesso vediamo cosa succede a Londra. Tutta la famiglia da Toronto parte per Londra per il matrimonio. Suo padre, lui dice, il figlio dice, Chaim dice: ho visto mio papà durante tutto il viaggio in aereo che era molto turbato e gli ho chiesto che cosa ti preoccupa. Non voleva raccontare all'inizio, ma siccome insistevo tanto, ha raccontato qualcosa di molto personale, molto personale. Ha detto: ho promesso che non lo racconto a nessuno, ma siccome insisti te lo dico solo a te. Il vicino di casa prima di uscire per prendere l'aereo, è venuto a casa e è una persona molto, molto rispettata nella comunità Satmer della città di Toronto. È venuto da me, ha iniziato a piangere e gli ha detto: quello che ti racconto deve essere tenuto segreto, non lo devi raccontare a nessuno. E gli racconta la sua situazione molto angosciante, che sua figlia, una delle sue figlie, si era completamente allontanata dalla strada della Torah e delle Mitzvot. All'inizio non se ne erano accorti perché faceva il doppio gioco, faceva una doppia vita, però 2 settimane fa hanno scoperto che è scappata di casa, è andata a Londra e vive con uno che non è della comunità ebraica. Per loro era una coltellata nel cuore. Ogni tentativo da parte dei genitori e degli amici di Londra di reperirla non sono riusciti a scoprire dove si trova. Adesso il vicino dice: siccome tu vai a Londra e rimani un po' per il matrimonio, poi rimarrai ancora per il Sheva Brachot, così fammi un favore, cerca di capire dove si trova mia figlia, cerca di parlarle, cerca di riportarmela a casa. Vi ricordate cosa ha detto il Rebbe 10 anni prima? Cosa dirà il vicino di casa? Incredibile, incredibile. Il giorno dopo il matrimonio, Avram Tzvi si rivolge al consuocero, che è uno di Londra, e gli racconta la storia senza chiaramente divulgarla troppo. Gli dice: guarda, ti sto raccontando questo perché ho bisogno del tuo aiuto. Il consuocero dice: guarda, io ho un amico che è un Hasid Chabad che si chiama Rav Glick. Io personalmente non l'ho conosciuto, ma ho tanti amici che l'hanno conosciuto personalmente. Il Rebbe usava Rav Glick per fare delle missioni in tutta Europa. Lo chiamavano il Shaliach del Rebbe in tutta Europa. Andava nei posti più remoti ed era una persona molto interessante. Quindi dice il suo consuocero di Avram Tzvi, che abita a Toronto, gli dice: guarda, l'unica persona che è all'altezza dell'impresa può essere soltanto lui, perché aveva già salvato tante persone da questo tipo di situazione. Quindi quella stessa sera il consuocero contattò questo Rav Glick, che gli ha raccontato la storia, gli ha spiegato la gravità della cosa. Rav Glick telefona ai genitori della ragazza a Toronto, chiede esattamente il nome, quello che sanno, quello che non sanno, e racconta Avram Tzvi che non ha la più pallida idea di come ha condotto le sue ricerche, quello che ha fatto, quello che non ha fatto, chi ha interpellato, chi non ha interpellato, ma una sera, dopo circa 10 giorni dopo il matrimonio, li chiama e gli dice: venite urgentemente a casa mia. I consuoceri con il padre arrivano subito a casa di Rav Glick. Appena aprono la porta, vedono una giovane ragazza seduta sul divano che piangeva dal profondo del suo cuore. Era la figlia del vicino. E di fronte a lei c'era la Hanukkah accesa. Improvvisamente, mentre guardava il candelabro acceso, suo padre, di Chaim Greenwald, sono di cognome, Avram Tzvi, ha quasi perso i sensi, perché le stesse parole che Rebbe gli ha pronunciato 50 anni prima, 30 anni prima e 10 anni prima, in quel momento, boom, gli riecheggiano nella mente. Il quinto lume di Hanukkah è il simbolo della forza di Hanukkah, il compito di ciascun ebreo di portare luce nei luoghi più cupi, a Varsavia a Londra, a New York a Londra, a Toronto a Londra. E che cosa farebbe quel fanatico di suo figlio quando, se sua figlia abbandonasse la retta via e ognuno è caro ad Hashem come se fosse suo figlio unico, e per il Rebbe precedente, ecco, il Rebbe diceva, per mio suocero, ogni ebreo è il figlio unico, non si può rimanere insensibile. E quindi, accendendo la sua anima con un lume di santità, anche il più lontano, quello che è immerso nell'oscurità più totale, anche lui si risveglia. E E chiaramente quello che è successo è che la ragazza è tornata sulla retta via, ha fatto teshuva, è tornata dai suoi genitori. Ma quello che non vi ho raccontato è che sulla Hanukkah erano accese 5 candele. Era la sera del quinto lume di Hanukkah. E un'altra cosa che è successa è che quel vicino di casa non ha mai più aperto bocca contro Chabad e contro l'idea che hanno i Lubavitch di fare un sorriso e di avvicinare, di parlare con ognuno senza guardargli il suo curriculum, come si comporta a casa, come si comporta fuori. Siamo tutti figli di Hashem. Quando sono tornati in Canada, a Toronto, Avram Tzvi ha fatto di tutto per ricevere un appuntamento con il Rebbe, ma stiamo parlando di un'epoca in cui il Rebbe già non riceveva più. Era iniziata l'epoca in cui il Rebbe distribuiva i dollari perché c'era così tanta gente, migliaia di persone, che non era più possibile ricevere le persone in udienza privata. Quello che succedeva è che in alcuni momenti dell'anno c'erano delle udienze private ma pubbliche, nel senso che Rebbe riceveva gruppi di persone insieme e dava berachot a gruppi di persone insieme. Lui è riuscito ad infilarsi in uno di questi gruppi per poter raccontare al Rebbe la sua storia, che è successa a Londra, una storia che era iniziata 50 anni prima. Ma non è riuscito a parlare, ha iniziato a piangere. E Rebbe l'ha subito calmato e gli ha detto, senza neanche che riuscisse a raccontare la storia, Rebbe gli ha detto: mio suocero aveva una vista che vedeva molto lontano. Cioè, e Rebbe ha buttato tutto sul fatto che lo suocero ha detto: andate a salutare mio genero. Sì, anche la modestia dei tzadikim. Esattamente 10 anni dopo, perché la catena di coincidenze, che non sono mai coincidenze, non si conclude. Il 14 di Kislev del 1989 c'era il matrimonio del nipote, quindi 60 anni dopo, il primo incontro. E appena finiti Sheva Brachot, Rav Avram Tzvi nel 1989 ha restituito la sua Neshama a Kadosh Baruch Hu dopo questa storia molto 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 bella. Ora abbiamo già concluso la lezione, non abbiamo fatto una lezione su Hanukkah, ma credo che abbiamo fatto qualcosa di molto di più. Abbiamo vissuto i miracoli del popolo ebraico, abbiamo vissuto con il Rebbe precedente, con il Rebbe, abbiamo imparato che cos'è la forza del quinto lume di Hanukkah, che è proprio il simbolo delle luci di Hanukkah che illuminano il buio più buio che c'è. Quindi quello che noi auguriamo a noi stessi è quello che anche il nostro cuore si illumini in questo giorno di Hanukkah. Finisco con una cosa molto interessante. La menorah del Beit HaMikdash, come abbiamo detto prima, era accesa con una luce molto speciale, ma era una luce di Hashem. Il popolo ebraico è sempre, associato alla menorah. Lo troviamo in molti simboli ebraici, la menorah. Ma quello che è successo a Hanukkah è che Hashem voleva che non fosse la sua luce ad illuminare, ma fosse la nostra luce ad illuminare. E questo è il motivo per il quale, nonostante nel Beit HaMikdash ci fosse la menorah a 7 braccia, a Hanukkah c'è un braccio in più. Che Hanukkah è la festa che noi abbiamo tenuto grazie alla totale devozione, il totale annullamento che hanno avuto i Hashmonaim, i Maccabim, di dire basta, non se ne può più. Sono venuti i greci, hanno voluto azzerare completamente il nostro rapporto con Hashem, e tutto questo è una cosa che Hashem ha fatto chiaramente. Nessuno può alzare la mano su di noi se Hashem non decide. E quindi Hashem ha dato a loro la possibilità di dirci: non potete più fare Shabbat, non potete più mangiare kasher, non potete più fare la Milah, non potete più seguire il calendario ebraico. Volete fare le mitzvot, fate le mitzvot, ma non dite che avete un collegamente con Hashem. Infatti loro non hanno rovesciato l'olio della menorah, hanno semplicemente rotto il sigillo che diceva questo olio è sacro. Non esiste sacro, siamo tutti uguali, è tutto bello, è tutto profondo, è tutto interessante, ma non raccontateci storie di sacro o non sacro. Quindi questa è stata la prova che Hashem ha messo il suo popolo davanti. E purtroppo, tanti di noi si sono ellenizzati, hityavnu in lingua originale. E i Hashmonaim hanno dovuto combattere sia con i greci siriani che con i propri fratelli che si erano ellenizzati. E il miracolo è stato che, dato che hanno dato la propria vita, erano totalmente decisi di andare fino alla fine per salvare la Kedushah del popolo ebraico, HaKadosh Baruch Hu ha regalato a loro la loro propria Kedushah, e questa Kedushah noi l'abbiamo ereditata. E ogni anno, quando accendiamo la menorah di Hanukkah, è vero che accendiamo quello che ci ricorda la menorah del Beit HaMikdash, ma è diversa, c'è una luce in più perché stiamo accendendo la nostra stessa anima. E questo è quello che Rebbe ha detto. La quinta sera di Hanukkah è la sera in cui Hanukkah ha una forza che simboleggia tutta l'idea del buio, che viene illuminato grazie alle anime del popolo ebraico. Vi avevo già raccontato questa cosa, ma ve la racconto di nuovo perché calza a pennello, e con questo ci lasciamo. Vi avevo raccontato che nel 1967 il presidente dello Stato di Israele, che a quei tempi si chiamava Shazar, è venuto negli Stati Uniti per delle visite diplomatiche, ma lui aveva in realtà un solo desiderio, quello di incontrare il Rebbe. E quando è riuscito finalmente, con tanti escamotage, perché sicurezza, perché lo Stato di Israele, il governo non era assolutamente per questa cosa, il rabbino deve andare dal presidente, non il presidente dal rabbino, purtroppo. Ebrei ellenisti non erano soltanto ai tempi di Hanukkah, ma ce ne sono anche oggi, perché quando i rabbini vanno al Vaticano nessuno dice niente, ma quando i diplomatici vanno al Vaticano nessuno dice niente, ma quando vanno dai rabbini allora chissà che cosa può succedere. Ma finalmente è riuscito Zalman Shazar ad andare dal Rebbe, è arrivato a mezzanotte, il Rebbe l'ha ricevuto con un onore incredibile, ci sono delle bellissime fotografie. Quello che è successo è che la prima cosa che il presidente dice al Rebbe, dice: ma che freddo fa qui a New York, era gennaio, e il Rebbe dice: per quello che HaKadosh Baruch Hu manda le Neshamot, manda le anime in questo mondo, per illuminare e riscaldare questo freddo e questo buio. Quindi dobbiamo ricordarci sempre che noi abbiamo soltanto una missione in questo mondo, abbiamo soltanto un obiettivo, uno scopo, quello di illuminare il buio che c'è in questo mondo, e il freddo che c'è in questo mondo deve essere scaldato dalle nostre anime. Finisco con l'ultima fotografia che vi condivido di come io ho potuto e ho meritato di conoscere il Rebbe a Hanukkah, in questo caso. Se mi date un secondo, vediamo se riesco a trovare anche questa fotografia. A me piace molto riempire il computer di questi tipi di fotografie, così se capita che posso condividere lo faccio con piacere, e stasera è l'occasione. Ecco qua, io ho potuto essere in questa occasione qui dal Rebbe, era il 1990, e il Rebbe ha ricevuto questo bel regalo che nella sua sinagoga si facesse una replica della menorah del Beit HaMikdash. Non ha esattamente la stessa altezza, però è stata fatta esattamente come la menorah del Beit HaMikdash. Quindi eravamo lì, si cantava, Rebbe guardava le candele, sembrava ipnotizzato, sembrava che entrasse nella luce delle candele, e sembrava che comunicasse, una cosa che non si può spiegare, e poi faceva un discorso. E così abbiamo vissuto noi questi anni vicino a questi grandi tzaddikim, che la loro luce e i loro insegnamenti ce li portiamo avanti fino alla venuta di Mashiach. Speriamo che anche noi si possa fare il nostro dovere, quello di illuminare il buio e di scaldare un pochino questo mondo freddo. è buio. Con questo compito che vi ho dato, vi lascio alla festa di Hanukkah e mi raccomando, chi ha figli, iniziate a contare i soldini, chi non ha figli lo può fare con la Tzedakah, è una grandissima cosa, è riportata in tutti i libri, che la quinta sera di Hanukkah specialmente si danno soldi ai bambini e si spiega ai bambini che questi soldi che si danno a bambini, anche ragazzi, anche adulti, non ha importanza che età, ai figli. Si spiega loro che questi sono soldi di Hanukkah e quindi con questi soldi si fanno mitzvot, si comprano cose legate alla Torah e alle mitzvot. Hanukkah Sameach, Shavua Tov a tutti
Grazie
quanti e
Rav,
ci
grazie
vediamo.
mille.